Buongiorno a tutti ascoltatori, ci ritroviamo di nuovo con Onda Azzurra in questa solita bubble stranissima che abbiamo affrontato spesso, per cui oggi è un'altra registrazione su Skype. Se abbiamo bisogno o se l'audio non è perfetto, scusateci, stiamo facendo del nostro meglio da casa, che è sempre una cosa abbastanza interessante. Però la cosa più interessante oggi è che abbiamo una simpaticissima Miriam Sessa con noi. Ciao Miriam.
Salve, ciao a tutti e tutte.
Ciao Antonella, come va?
Ciao Miriam. Bene, bene, adesso sempre io sto sempre meglio quando siamo in compagnia, Carla. E poi sono sempre con persone così interessanti.
Infatti, allora oggi abbiamo bisogno di fare un'introduzione piccola in modo che sappiate con cui parliamo e di che cosa parliamo, perché è importante, e poi ci tuffiamo. Allora, Miriam Sessa è una caucus manager, Tawiwi caucus manager è Toa Nest. Allora, Toa Nest è un'organizzazione che pone fine alla violenza sessuale e violenza domestica, per cui se questo tema di cui parleremo è una cosa difficile da affrontare, se non la volete sentire o ascoltare, per favore è ora di spegnere. E poi però, prima di spegnere, vi vogliamo dare delle informazioni che potete seguire. Miriam, tu hai dei numeri di telefono oppure un sito web che puoi dare a chiunque che ha questo feeling?
Assolutamente, quindi qui in Nuova Zelanda esistono due numeri principali, uno per la violenza domestica che si chiama Family Violence Information Line, che è 0800 456 450, ve lo ripeto, 0800 456 450, e l'altro numero che è per la violenza sessuale è Safe to Talk, che è 0800 044 334. Ve lo ripeto, 0800 044 334. C'è anche un sito che il governo neozelandese ha creato di recente, soprattutto per la situazione Covid, che si chiama safebubble.org.nz, quindi è nello specifico per violenza domestica e sessuale durante questo periodo un po' strano che è il Covid, che adesso siamo ovviamente nel livello 1, quindi è molto meno intenso, però se dovesse cambiare le cose, lì ci sono gli aggiornamenti per i servizi che sono disponibili durante il Covid.
Perfetto, allora questi numeri speriamo di ripeterli alla fine, in modo che se li avete mancati potete anche tornare, oppure in podcast si possono sentire questi numeri. Per cui quelli che rimangono a sentirci ci ritroviamo. Ciao Miriam, grazie per averci dato il tuo tempo, che so che è prezioso perché stai lavorando tantissimo in questo periodo. Come va?
Va bene, di certo abbiamo avuto un aumento di lavoro durante questi mesi. Stavo giusto parlando con una collega prima di questa intervista, che ci è sembrato di fare negli ultimi 3 mesi 9 mesi di lavoro, e quindi siamo stanche, però continuiamo ad andare avanti, siamo riusciti a ottenere anche dei passi avanti, soprattutto nella relazione col governo neozelandese, e dei cambiamenti interessanti un po' abbiamo trovato tutte e tutte, a livello di cambiare a fare cose virtuali, quindi dare supporto in maniera virtuale alle persone che avevano bisogno di supporto emotivo. È stato anche un cambiamento diverso, ecco.
Sì, però perlomeno possiamo dire che questo ci dà anche una più ampia via per poter captare tutti, perché in un certo senso, cioè noi abbiamo parlato con dottori, fisioterapisti, eccetera, in un certo senso c'è il bisogno del tocco, della tattica, però anche sapere che se non riesci a vedere la persona in faccia o faccia a faccia, perlomeno un altro metodo di comunicazione, che penso che sia la cosa più importante, cioè. Comunque senti Miriam, una cosa molto interessante, perché all'inizio di Covid di questa cosa della situazione della violenza domestica, la violenza sessuale, se ne è parlato, cioè la nostra prima ministra Jacinda Ardern ha parlato di questa cosa esattamente. Non penso che io nella mia vita di donna ne abbia mai sentito parlare da un primo ministro, per cui mi sa che avete proprio il governo giusto per poter fare un po' di più, vero?
Sì, è stato interessante. Il livello di Covid qui in Nuova Zelanda, prima di tutto è stato utile avere il mio ruolo nell'organizzazione dove lavoro e la mia, cioè, essendo italiana sono riuscita subito a parlare con delle colleghe in Italia e a chiedere allora cosa state facendo, quali sono gli errori o quali sono le cose che avete imparato fino adesso e cosa ci date come raccomandazioni. Questo ho scritto un briefing paper per i ministri che è andato al cabinet e quindi l'esperienza italiana è andata direttamente al governo neozelandese, che è stato un bel percorso in sé. E in realtà è stato, per quanto Jacinda ne ha parlato, a livello di risposta dei nostri centri eravamo sempre 2 settimane indietro, quindi nella parte centrale della risposta del governo del Covid c'era molto più attenzione a livello di salute mentale che a livello di salute delle donne. Quindi abbiamo il governo giusto, ma anche il governo giusto non ha azzeccato proprio bene questo, c'è tanto da imparare. Queste sono le cose, secondo me, positive che siamo riusciti ad avere queste discussioni anche a livello abbastanza alto con persone in governo, nel governo, per vedere come possiamo migliorare questa risposta alla violenza domestica e sessuale nelle situazioni di emergenza, che insomma in Nuova Zelanda le emergenze succedono, cioè tra terremoti e vulcani, insomma,
emergenze. Se diciamo qualcosa.
È stato un anno, eh? Io c'ho una domanda.
Senti un po', Miriam, perché noi abbiamo pure.
Vai.
Ma parlando di colleghi tuoi in Italia, che cosa ti hanno riferito? Fasi che stavano eventuando in Italia con questa situazione che ancora non si erano viste qua, di che cosa avete parlato?
Le cose principali di cui avevamo parlato era quindi quando ho parlato con le colleghe in Italia loro già stavano in piena pandemia e invece noi non eravamo ancora arrivate al lockdown del livello, a nessun tipo di lockdown, quindi ero probabilmente 2 settimane in anticipo di quello che è successo dopo. Le cose principali era la situazione del governo italiano, è che molti centri non erano stati riconosciuti come servizi essenziali e la protezione personale non è stata garantita a tutte e si considerava che dovevano fare tutto solo a livello virtuale. E questo lavoro non si può fare a livello virtuale, è tutto, cioè molto si può fare ma tanto non si può fare. E quindi quelle sono state le raccomandazioni più grosse, era assicurarci che eravamo sempre centri essential services, che quello era abbastanza scontato per il governo neozelandese, e capire a livello di protezione personale per le nostre operatrici, le nostre lavoratrici, cosa serviva, perché c'era tanta informazione diversa, quindi anche a livello dei diversi centri alcuni gli è stato dato tutto il
PPE,
l'overalls e tutto, guanti, mascherina, alcune sulla mascherina, perché ovviamente non siamo virologi, non abbiamo queste conoscenze, quindi quelle sono state le discussioni utili. E ovviamente a livello di risposta tra il governo italiano e neozelandese non ci sono paragoni, ci sono volute, mi pare, 2 settimane, e entro 2 settimane il governo ha messo a disposizione 27 milioni di dollari e 12 milioni di quelli sono andati ai centri antiviolenza domestica e sessuale, quindi entro 2 settimane dall'inizio del lockdown tutti i servizi avevano una somma decente di soldi per fare quello che dovevano fare e piena fiducia che i centri avrebbero risposto in maniera adeguata ai bisogni della comunità, quindi questo è stato un sollievo enorme.
Wow, guarda, quando uno inizia a parlarne, anche a togliere solo un pezzetto della superficie, ti rendi conto che veramente sotto ci sta un oceano, un abisso di cose complicate in così tanti sensi. E senti, quello che rimane ora dopo lockdown, eccetera, deve essere abbastanza devastante, perché ora è un po' ricostruire queste famiglie che sono state forzate a stare insieme in queste situazioni abbastanza orrende, sia domestiche che altro, per cui vi trovate con tanto lavoro per quello che è successo?
Sì, e poi giusto per chiarire, insomma, la mia organizzazione, noi non lavoriamo direttamente con le vittime o con le persone che fanno violenza, quindi noi siamo una rete nazionale e durante tutto il periodo del Covid e tuttora ho fatto dei rapid assessments, quindi abbiamo mandato dei questionari a tutti i centri per misurare per misurare l'impatto del Covid a livello di quanto eravamo busy durante questo periodo. E quindi durante il lockdown la maggior parte dei servizi, sia nella violenza sessuale che domestica, qui sono separate. In Italia ci sono centri antiviolenza, quindi qui invece li separano per qualche motivo un po' sconosciuto. E durante il lockdown tutto è andato molto silenzioso, quindi soltanto le situazioni più acute venivano verso i centri. Adesso probabilmente sono raddoppiate l'ultimo survey che ho fatto erano raddoppiate, quindi
raddoppiate da prima del lockdown, perché infatti ho sentito alcune notizie che si sono riferite che si erano abbassate le statistiche specialmente nelle prime 2-3 settimane e poi stava cominciando a aumentare, perciò infatti mentre stavi parlando stavo pensando chissà se poi c'è stata una specie di boom quando siamo entrati di nuovo nella fase dove tutti quanti insieme eccetera, mentre prima erano tutti un po' separati forse.
Sì, adesso nel settore ne parliamo un po' come tsunami, quindi durante il lockdown aspettavamo uno tsunami di persone che venivano verso i nostri centri ed è un po' quello che stiamo vivendo, vedendo e vivendo. Sto anche in reti. C'è quella situazione complicata che non solo sono le situazioni di violenza domestica e sessuale, però abbiamo anche la situazione di disoccupazione, quindi anche altri servizi con cui sono in contatto che magari non sono propriamente solo di violenza, ma sono servizi per famiglie più genericamente. Anche loro stanno vedendo per la prima volta famiglie che di solito non vengono a cercare aiuto, quindi stiamo vedendo proprio un impatto a livello sociale profondo ci vorranno parecchio tempo prima che un po' questo impatto riuscirà a guarire e a risolvere.
Senti, io ho una domanda e più che altro per i nostri ascoltatori cosa distingue, cioè secondo te, o anche per essere chiari con i nostri ascoltatori, un abuso sessuale e la violenza domestica, cioè cosa distingue queste due parole che noi usiamo questa parola come abuso domestico, però io per esempio la vedo tutto insieme e poi ci sta questo abuso sessuale, perché si separano e ok, ti lascio spiegare.
È una buona domanda. Allora, e poi rispetto all'Italia, ad esempio, qui parliamo e non parliamo di violenza contro le donne, quindi spesso si parla anche genericamente di violenza contro le donne, un po' per questo in Nuova Zelanda, perché vogliamo essere inclusivi delle comunità LGBTQ. E poi anche abbiamo un'enfasi sulla prevenzione qui in Nuova Zelanda, quindi cerchiamo di essere più inclusivi per raggiungere un audience più grande. Nello specifico, quindi la violenza domestica può può avere elementi di violenza sessuale, quindi sono qualsiasi forma di violenza fisica, emotiva, sessuale, economica, abusi verso i minori, quindi è abbastanza ampio. La violenza sessuale può accadere all'interno della violenza domestica o può accadere al di fuori della violenza domestica, quindi per questo si distinguono le due cose. E a livello, ad esempio, a livello di prevenzione, quello che aiuta a prevenire entrambe sono sicuramente il pensare alle dinamiche di potere dettate dal patriarcato, dal colonialismo, dall'omofobia. Però se andiamo nel pratico, probabilmente quello che può aiutare una famiglia magari non aiuta in una situazione di stupro nel contesto di, che ne so, un pub. Sono due dinamiche diverse, quindi per questo si distingue. Poi qui in Nuova Zelanda rispetto all'Italia abbiamo proprio leggi diverse, sono diversi reparti, cioè diversi dipartimenti della polizia che si occupano della violenza domestica rispetto alla violenza sessuale, quindi è molto separato.
E ciò è quello che separa, lo rende più difficile, perché quando una cosa è separata la comunicazione viene separata, per cui quelle linee di comunicazione che possono aiutare dall'inizio alla fine non ci sono, oppure mi sbaglio?
Guarda, lo dico solo perché è in italiano e non mi possono ascoltare i miei colleghi.
dai, non da chiusa, sei
a livello politico qui in Nuova Zelanda è una cosa molto tabù, che a livello di settori gli piace essere separati. Però secondo me hai ragione, a livello di persona, cioè persona qualunque che cerca aiuto, vogliono aiuto, non vogliono capire cosa è successo, è questo o quello, dove vado, quale porta è quella giusta, ci vorrebbe una porta e poi a livello di professione ci organizziamo e capiamo quello che serve, quindi e secondo me è un questa è la riflessione che io come italiana qui trovo in Nuova Zelanda, che gli piace tanto separare, che l'unire è una cosa che gli fa, non so, c'ho le mie teorie sul perché, però hanno questa forte tendenza di dover separare tutto, perché lo stare in conflitto e tensione tra la differenza è molto scomodo. E quindi questa è la mia teoria personale su quello che osservo, è che c'è una tendenza di evitare al massimo qualsiasi forma di conflittualità e di discussione e differenza, quindi si separa tutto e ci sono tutti questi silo.
Però deve essere molto complicato per la persona, come hai detto tu prima, per la persona che cerca aiuto, perché non è solo nel settore in cui lavori tu, è anche attraverso tanti dipartimenti di governo, perché c'è anche Housing New Zealand, c'è la persona che ha bisogno di questo, ha bisogno di quell'altro, devono andare a 5.000 persone prima che possano trovare la persona giusta che li può aiutare. Cioè, se io fossi nella situazione, cioè tirarsi i capelli proprio.
E infatti le persone si tirano i capelli, e secondo me questo è uno dei motivi per cui tanti dei disagi sociali che si hanno qui in Nuova Zelanda non si riescono a risolvere, perché c'è questa frammentazione di servizi che è. Io come professionista spesso dico, mo questa persona dove deve andare, e io mi confondo. Quindi se mi confondo io, come fa una persona che ha bisogno di aiuto, che sta in una situazione di crisi, che ha tutto anche un livello emotivo, capire e anche chiedere il servizio giusto per quella persona? Quindi spesso le persone si ritirano e non continuano a ricevere aiuto e la situazione non migliora. Quindi questa è un po' credo che in Nuova Zelanda, spesso io lo dico, abbiamo 5 milioni di persone, questa cosa si può, secondo me, assolutamente lo possiamo prevenire, lo possiamo risolvere, perché sono 5 milioni di persone rispetto ad altri paesi che il problema diventa molto più grosso e complicato qua.
Sì, però lo sai, mi fa pensare una cosa, Miriam, che rispecchia la cultura anglosassone. La frammentazione succede quando uno non è abituato a comunicare come siamo noi. Cioè noi per esempio possiamo discutere, ci possiamo anche mandare a quel paese lì per lì, però già da giovani sappiamo come mandarci a quel paese e poi darti un bacio per salutarti. E questa è una cosa di cultura, e non parlo di cultura, cioè nel senso, dico solo di proprio di dove sei, cioè se sei anglosassona, se sei latino, eccetera, eccetera. Per cui difficile, è una cosa difficile da navigare, specialmente per te che sei una persona abituata al flow nostro di parlare, di parlare, di parlare.
Assolutamente, è un po' quello che non abbiamo detto all'inizio, è che la mia organizzazione, noi siamo basati sul trattato di Waitangi, quindi sono abbastanza fortunata che lavoro a fianco a colleghe maori e infatti c'è più affinità con le mie colleghe maori spesso che con le mie colleghe non indigene, e proprio perché ed è interessante vedere a livello culturale la distinzione tra. Quindi noi abbiamo all'interno della nostra organizzazione due fare o due case in cui ci siamo organizzate indipendentemente e siamo dipendenti, che è una cosa abbastanza, non è facile da gestire come manager, però spesso i conflitti tra le due case avviene proprio perché c'è questa mancanza a livello di cultura anglosassone del potersi confrontare e poter andare a discutere senza che ci si spaventa, che diventa una cosa intollerabile a livello emotivo, che è quello che vedo più spesso, che appena c'è un neanche un confronto, una discussione, una divergenza di opinioni diventa intollerabile.
È una cosa che io ancora non so se riusciremo a sovrappassare, forse con questa generazione che sta arrivando, con i bambini di 10-12 anni che gli stanno insegnando a parlare, discutere e fare, però molto molto difficile, perché basta dire buh, a volte scappano.
c'è un livello di ansia sociale proprio altissima che, e secondo me questo è pure interessante nel mio lavoro, quando spesso parliamo di prevenzione della violenza sessuale domestica. Qui c'è, come in tutti i paesi del mondo, c'è una grossa enfasi sul patriarcato e l'identità di genere, la diseguaglianza tra uomini e donne. E qua io gli rifletto sempre, secondo me, qua a livello di violenza, soprattutto domestica, l'incapacità emotiva di sentire le proprie emozioni, discuterne e creare legami forti con altre persone è un fattore rischio enorme in questo paese. E a volte parlare solo di diseguaglianze tra uomini e donne non ci fa avere anche una riflessione profonda sull'esperienza emotiva di entrambi in questo paese, che è un po' quella parte divertente che a me piace molto nel fare prevenzione, che bisogna essere culturalmente appropriati e capire la cultura in cui
stai comunicando. Questa è una cosa proprio, cioè, ritornando a quello che avevo detto prima, quando tu sai, per esempio in Italia noi siamo monoculturali fino a ora, e per cui quando c'è una cultura la comunicazione è uguale per tutti, invece in Nuova Zelanda ci sono tanti strati, e sono strati ancora molto difficili, perché siamo proprio al post-colonialismo giovane, cioè siamo proprio all'inizio, per cui molto difficile. Però senti, riportandoti a quello che fai tu, e abbiamo poco tempo sfortunatamente, perché è un discorso che potrebbe andare avanti per sempre, cioè a parte la comunicazione di cui abbiamo parlato, la violenza sessuale e l'abuso domestico, cioè, guarda, è anche una domanda difficile, le percentuali sono più alte qui in Nuova Zelanda secondo te che per esempio, faccio un esempio solo con Italia perché quello che conosciamo è la lingua in cui stiamo parlando, o sono cose completamente diverse e le percentuali cambiano perché siamo diversi?
È sempre una domanda difficile da rispondere, certo. Prima di tutto perché è difficile misurare la prevalenza della violenza all'interno di una comunità. Quindi spesso si usano dei dati statistici della polizia, però quello ci dice soltanto una parte della storia. E quindi spesso quando si vedono numeri, soprattutto a livello comparativo internazionale, spesso si parte da dati statistici della polizia, però poi devi vedere che percentuale considerano va alla polizia. Quindi se faccio, l'unico dato che mi ricordo a livello così, qui in Nuova Zelanda si considera che solo il 6% vanno a denunciare a livello di violenza sessuale, e se prendi Sudafrica è 1,7%. Se quindi analizzare quei dati, sono in realtà ci dicono delle storie diverse a livello di società, di anche percezione delle forze dell'ordine, di percezione delle istituzioni a livello di giurisprudenza, di quello che succede da dopo, se mi conviene andare dalla polizia, avrò giustizia più in là. Quindi più o meno quello che sappiamo è che un po' in tutti i paesi sviluppati o occidentali, una donna in 3 o una donna in 4, una persona trans su 2 è un uomo su 7 avrà un'esperienza di violenza domestica e sessuale. La maggior parte avviene al di sotto dei 16 anni. Wow. E questo è abbastanza, ci sono alcuni paesi in cui avviene, ad esempio un paio d'anni fa stavo facendo del lavoro con la Papua New Guinea e la Papua Nuova Guinea, e là le statistiche erano una donna su 2, quindi ovviamente ci sono dei casi in cui avviene di più. Però questi sono un po' i dati che avvengono consistentemente, avvengono più o meno in tutti i paesi.
Sono influenze culturali e poi anche economiche, tante cose che influiscono su queste cose. È un lavoro molto, secondo me è un lavoro molto difficile quello che fai, perché poi succede una cosa come il Covid, sta andando tutto, se segue il normale, boom, ti succede una cosa del genere, e poi c'è tutta una fase diversa che uno deve confrontare, esperienze nuove che uno deve imparare nel campo del lavoro.
Sì, è un lavoro in cui non ci si annoia.
No, però ti voglio anche dare un abbraccio e dire aiuto, però spero che tu che c'è qualcuno che ti dà degli abbracci, perché sentirai delle cose difficili, cioè stai facendo un lavoro che noi proprio rispettiamo al 100%, specialmente come donna posso dire grazie dal cuore, e quelle statistiche mi fanno un po' sentire male, devo dire la verità.
Io avevo una domanda dal punto di vista, perché come Carla aveva menzionato prima tutti i diversi strati, ma le persone da diverse culture vengono da voi? Perché a volte uno dei problemi è entrare proprio nelle altre culture che non sono nuove, recente nella Nuova Zelanda, non so se mi sto spiegando bene.
Allora, qui in Nuova Zelanda in realtà siamo molto fortunate ad avere due organizzazioni che lavorano, una a livello nazionale che si chiama Shakti, e lavora nello specifico con persone che sono emigrati e rifugiati qui in Nuova Zelanda, perché ovviamente ci sono diverse barriere sia a livello culturale che a livello linguistico per accedere a supporti, e ci sono anche barriere a livello di visti. Quindi non tutti i servizi sono accessibili per persone che non hanno la residenza. Quindi si specializzano anche da quel punto di vista. O se, ad esempio, una persona è qui con il visto del marito e sta subendo violenza domestica. Recentemente abbiamo avuto anche una legge abbastanza, una legge importante in cui la donna può avere un visto separato dal marito in caso di violenza domestica, quindi questo è molto importante. Quindi Shakti e Shama sono le due organizzazioni che lavorano con gli immigrati, e Shama lavora più con la violenza sessuale e Shakti con la violenza domestica, quindi questo è importante.
Ragazze, mi dispiace, ma ogni volta che abbiamo una persona così interessante succede la stessa cosa, che vogliamo parlare fino al tramonto, però non possiamo, infatti non abbiamo neanche tempo per ripetere tanto. Miriam, se ci mandi i tuoi numeri eccetera eccetera, lo metteremo su Facebook, in modo che i nostri ascoltatori possono andare su Onda Azzurra oppure anche Planet FM o qualsiasi altra cosa con cui noi comunichiamo, in modo che che vi facciamo, ridiamo i numeri e diamo le informazioni. Però senti, risentiamoci Miriam, perché non è una cosa di cui uno può parlare per 30 minuti, diciamoci la verità. E sei stata super interessante e ti vogliamo dare tanti baci.